Cerchiamo di essere puntuali perché abbiamo di fronte un libro molto interessante e anche di un taglio imprevedibile. Io sono presidente di Italia Nostra. Italia Nostra è ben lieta di aver avuto l'occasione di presentare questo libro che non è di fotografie. E per cui non è necessario preparare un PowerPoint con le immagini, perché queste immagini vanno godute una per una per la storia che se ci presentano. E l'autore di queste storie legate alla costruzione della strada delle gallerie sul Monte Pasubio è Claudio Rigon. Claudio Rigon, di cui godo l'amicizia da tanti anni perché siamo stati colleghi nello stesso istituto superiore all'Istituto Rossi, dove lui insegnava fisica e io insegnavo storia e letteratura italiana. Eppure le vie della ricerca, dello studio, della ricostruzione sono davvero misteriose. E Claudio Rigon, che è un appassionato di fotografia, ma della storia della fotografia, è un archeologo. È un archeologo che ha soddisfatto certe tensioni personali alla ricerca di emozioni in rapporto con il paesaggio che andava percorrendo nelle sue solitarie uscite sui luoghi della Grande Guerra. Questo libro e un altro che ha pubblicato con la casa editrice Einaudi nel 2009, che è I fogli del capitano Michel, quello è un libro di scrittura, questo è un libro di fotografia, di archeologia della storia. E questa doppia vita di un fisico che si interessa di un mondo che era vivissimo 100 anni fa, al di fuori della retorica a cui siamo stati abituati da decenni, gli eroi della Grande Guerra è stata una guerra voluta dai potenti, dove i popoli hanno pagato un prezzo altissimo e i potenti non hanno pagato nulla, come capita spesso. Allora, ritrovare queste pagine particolari, penso sia un'occasione per cominciare ad avvicinarci a un libro che ci può dire molte cose. Allora, Claudio, dimmi, prima di tutto, come sei passato dal libro di scrittura nei fogli del capitano Michel, e quindi accenni a questa tua prima opera, questo scavo archeologico nella costruzione della strada delle gallerie. Della strada e gallerie parliamo dopo, intanto ti do la parola.
Come sono passato dall'uno all'altro? Sono la stessa cosa. Nel senso che la cosa che a me attrae, tanti dicono è diventato, Claudio è uno storico, uno studioso. No, io sono un insegnante di fisica, sono stato insegnante di fisica, credo che della fisica con l'archeologia c'è, è come se sentissi che sono attratto da riuscire a tirar fuori le tracce di qualcosa che appena emerge. Un fisico fa questo e in qualche modo mi ha sempre attratto trovare tracce del passato e in qualche modo riuscire a tirar fuori quello che c'è sotto. È successo così con il capitano Michel, dove ho trovato dei fogliettini al museo del Risorgimento, dei fogliettini che praticamente, chi ha letto il libro e poi con qualcuno ne abbiamo già parlato, praticamente seguendo tracce strane che avevano a che fare con una mia passione per la fotografia comunque, io mi sono trovato un giorno al museo ad aprire uno scatolone, seguendo come le tracce di Policino, adesso la faccio così per farla corta, aprire un faldone, aprire dentro il faldone una cartella, aprire dentro la cartella una busta, e questa cominciava a essere vecchia, e dentro a questa busta trovarmi in mano un blocco di foglietti, pensate, alla fine quando li ho contati, 256, e capire che lentamente capire, mi ricordo che ero in piedi, era sera, c'era una luce, perché io avevo passato la giornata a guardare fotografie, poi prima di andare via queste tracce, eccetera, e di capire lentamente che erano i biglietti scritti, scambiati da alcuni ufficiali per un mese dentro la trincea, i bigliettini col portaordini che ci si passa, e che il posto era l'Ortigara, che era il posto da cui ero partito a cercare le fotografie, per cui si è creato un cortocircuito, e per sei anni ho lavorato su questi bigliettini, proprio come, secondo me, non come uno storico, ma come un archeologo, come se io avessi trovato, lo dicevo prima a Giovanna, la scatola nera di un aereo, dove uno, cioè, che cos'è? Mette su e sente delle voci, e queste voci sono in diretta. Sono le voci in diretta che venivano da adesso sarebbero 100 anni, quando ho cominciato 15 anni fa, per cui come delle telefonate, no? Ma 256 però riguardavano un mese, e però voi capite benissimo che 256 piccole telefonate non dicono niente, per cui il lavoro enorme di riuscire a datarle tutte, alcune erano datate, altre no, le ore, e a sentire che lentamente, a sfogliarle, a metterle insieme, a metterle per pacchetti, c'era il ritmo di una storia. E scrivere il libro è stato proprio fare questo, no? Cioè restituire ad ogni biglietto il suo senso, legandolo agli altri, tessendo una rete di fili narrativi per cui, senza che io inventassi niente, senza che io aggiungessi niente, se non delle coordinate contestuali di altri libri, eccetera, ma il libro è l'io narrante, cioè sono io che metto insieme questo puzzle, e lentamente questo puzzle parla, cioè è lui, senza che io inventi nulla, cioè non è un romanzo, ma è un romanzo. Nel senso che è un romanzo di me che narro, non una storia romanzata. Con la strada è successo la stessa cosa, e tra l'altro, Giovanna, se io parto chissà se mi fermo?
Questa prima esperienza narrativa certamente ha dato il punto di partenza per altri scavi archeologici. Allora, la strada delle gallerie è una strada che nella storia del Vicentino, nella storia della Grande Guerra, ed è considerata un'epopea ingegneristica. Vi do un brevissimo riassunto. È una strada che è lunga 7 chilometri, di cui 2500 in galleria. Quando è stata progettata, si voleva, gli alti comandi, ma Luisa, non puoi mica dire alla Rossana se per mezz'ora possono... Ma sì, perché... Sì, ma è per noi che non riusciamo a concentrarci e non annoiarvi, ma dire le cose che sono essenziali, perché questo è lo scopo. Io nel rumore non riesco a pensare, devo dire la verità. Allora, questa strada delle gallerie doveva partire da Bocchetta Campiglia e arrivare ai Forni Alti. Quando gli ufficiali ricevono l'ordine di creare una mulattiera voleva dire un percorso protetto, percorso dai muli che dovevano portare i pezzi dell'artiglieria e in qualche modo salvaguardare la vita dei soldati. Allora non sapevano da che parte cominciare e la meraviglia di questa opera ingegneristica è stata che uno degli ufficiali, Ugo Cassina, ha cominciato a fare le fotografie dell'ambiente. Il Pasubio allora era sepolto sotto 6-7 metri di neve, perché siamo alla fine del gennaio del 1917. E ha una comincia a valutare quello che potrebbe essere un percorso. Questo Ugo Cassina aveva 20 anni ed era uno studente di matematica del Politecnico di Torino, evidentemente geniale nella disponibilità mentale a creare un percorso. Allora, questa storia della costruzione di queste gallerie, che è iniziata alla fine del gennaio 17 ed è finita il 5 dicembre del 17 con la 33esima compagnia di minatori, cominciata con 20 soldati e ci hanno lavorato 600 soldati, ha determinato una forte coesione tra questi soldati che lavoravano, ed era un lavoro estremamente faticoso, e nelle fotografie possiamo anche capire in quale posizione di difficoltà e di esposizione potevano lavorare con la perforatrice e come arrivare a conquistare la cima. Chi ha progettava un pezzetto di galleria giorno per giorno, non sapeva al mattino da che parte avrebbe continuato la strada, perché era proprio in progress quotidiano. Allora, questo è per darvi l'idea della imponenza dell'opera ingegneristica militare. E il libro è diviso in tre parti, come la mostra che c'è che è stata organizzata in occasione dei 100 anni di questa costruzione. E la prima parte è quella che in un modo profondo ha coinvolto l'autore Claudio Rigon. La seconda riguarda la memoria che immediatamente è scattata nella gente di Schio, e in particolare del CAI di Schio, che ha recuperato immagini molto toccanti di quello che era rimasto dopo la terribile vicenda della guerra, e la terza parte che riguarda questo avvicinamento turistico, chiamiamolo, ma un turismo che è stato per molti anni di pellegrinaggio a ritrovare le tracce di una guerra che è stata combattuta in maniera così feroce da ambo le parti. Allora, chiediamo a Claudio di raccontarci la formazione di questa idea, anche perché il libro è stato stampato per volontà del CAI di Schio, che ha recuperato la propria tradizione di legame culturale umano alla strada delle gallerie, che adesso è anche stata messa in completa sicurezza, per cui sarebbe bene riprendere per molti che non ci sono mai andati l'occasione di andarci. Io nei miei verdi anni ci sono andata 5-6 volte, ho portato i miei bambini proprio perché entrasse proprio nel DNA dei vicentini. E c'è stato tanto sacrificio che vale la pena di conoscere.
Stavolta no. Allora, intanto dice Giovanna il CAI di Schio. Certo, perché non c'è solo un libro, c'è una mostra. Il libro è il catalogo di una mostra che però è un libro. D'altra parte, anche la mostra è un libro. Cioè, c'è un racconto. Come dicevo prima, come Michel. Ci sono i pezzi, ma questi pezzi sono collegati l'uno all'altro insieme da dei testi, da qualcosa che li lega, che gli restituisce a loro un senso, perché abbiamo trovato tantissime fotografie che non avevano storia, di cui non riuscivamo a trovare un senso, che di solito vengono anche usate, buttate lì. Tanto i libri si fanno, si scrive il testo e poi si buttano fotografie a illustrare, e invece le fotografie a cui non siamo riusciti a dare un senso non le ho usate. Solo le fotografie che riuscivamo a capire come potevano raccontare una storia. Perciò è una mostra e la proposta l'ho fatta quando ho avuto l'idea che si potesse far questo. L'idea è stata, l'ho pensato subito al CAI di Schio, perché il CAI di Schio è in qualche modo ne porta quasi un dovere. Nel momento in cui c'è questo compleanno della strada, perché il CAI di Schio, appena finita la guerra, Schio anche, Schio, qua parlo del CAI di Schio come CAI di Schio, ma anche CAI di Schio come finita la guerra era la dirigenza della città, cioè il CAI era una società di elite, non si andava in montagna come adesso tutti, e chi aveva fondato il CAI di Schio erano in realtà gli industriali, cioè il presidente era il viceconte dell'anificio Conte, c'erano dentro i Rossi, c'erano dentro i tecnici che avevano che Rossi aveva chiamato dalla Svizzera, cioè, che formavano l'elite intellettuale, culturale ma anche industriale. Per cui quando il CAI di Schio, appena finita la guerra, ha una decisione fortissima. Vende tutti i suoi rifugi, ne aveva due, uno a Campo Grosso e uno lo aveva appena costruito prima della guerra, Cima 12, li vende e si concentra sul Pasubio, perché il Pasubio era stata la montagna della guerra, da dove arrivavano i rombi dei cannoni, e che se perdeva la chiesa aveva già imballato e portato a Vicenza le cose, poi le ha riportate là, ma anche l'anificio Rossi in parte era stato mandato in Emilia Romagna, certe parti, insomma. Per cui il CAI di Schio decide immediatamente, proprio durante l'inverno 18-19, perché fa la prima gita nel 19, gita strana perché è zona di guerra. Cioè, quando c'è il la guerra finisce il 4 novembre, cade la neve, del Pasubio non si può più parlare fino a quando c'è il disgelo. Ma a giugno, quando su ci sono ancora soldati, non quelli della guerra, pensate, il Pasubio si è svuotato in due giorni. 20, 30, 40 mila abitanti, soldati fra italiani e austriaci, case, teleferiche, strade, che in due giorni vengono svuotate e tutto perde di senso. Però poi, finito il disgelo, sono stati mandati su dei soldati, ma semplicemente perché c'erano armi dappertutto, c'era da bonificare, morti, eccetera. Ecco, ma con il permesso il Cai di Schio fa una prima escursione e decide, è una volontà simbolica fortissima, decide appunto che vende i suoi rifugi e che investe unicamente nel prendere una delle case di soldati che incarica qualcuno una delle case dei soldati e di farlo diventare il proprio rifugio alpino. A memoria. Che è quello che diventerà il rifugio Papa. Ma dove adesso c'è il rifugio Papa, la foto, porco cane... È una città. È una città che veniva chiamata El Milanin del Pasube. Ed è una di queste città che diventa rifugio Papa, le altre lentamente spariscono. Ecco, allora Giovanna mi chiedeva come nasce questo lavoro. Un po' come Michel, d'altra parte all'inizio nasce proprio alla fine di quando stavo lavorando a scrivere Michel. Nel senso che al Museo del Risorgimento, per informarmi, io non conoscevo nulla della guerra prima di scrivere Michel, non sapevo quello che sanno tutti, quello che sapete voi, cose così orecchiate, eccetera. Adesso so. Io ho letto un sacco di libri, naturalmente, per non dire baggianate. Michel è stato pubblicato 8 anni fa, se lo leggo adesso dico che non c'è ancora un errore. Cioè, storicamente è perfetto, ma lo avvertite leggendolo, perché non è un libro di storia, appunto, non è che dico to, viene fuori lentamente. Ecco, però ho letto un sacco di cose. Fra le cose che leggevo anche per entrare in atmosfera, io avevo trovato un piccolo dattilo scritto, una 50 pagine, scritte da un giovane tenente della 33esima compagnia che aveva costruito la strada delle gallerie, li aveva scritto appena finita la guerra. Cioè lui dice, siamo in zona di occupazione, la guerra è finita, ma noi siamo stati mandati in Valsugana, in sostanza, a mettere a posto strade in territorio di occupazione. Io, che sono diventato il comandante, in questo momento ha 21 anni e mezzo, lui che era un tenentino prima, un sottotenentino al momento della costruzione della strada, io che sono diventato il comandante, nel tempo libero, aspettando di essere inviato a casa, ho scritto giù, per mio piacere e per poter fare qualcosa per i miei compagni ufficiali, quelli che con me hanno imparato ad amare il nostro reparto. Ho buttato giù i ricordi di allora, freschissimi. Ecco, questo dattilo scritto è una memoria che racconta la costruzione della strada delle gallerie. E quando io ho letto l'inizio, e se avete un attimo per capire appunto come nasce questa questione dell'archeologia, un po', no? Che ci si chiede che si coglie qualcosa, allora si comincia a scavare, no? Mi avevano colpito delle frasi proprio iniziali. Dice, il tenente di complemento, ingegner Zappa Giuseppe, fin dal febbraio aveva avuto l'incarico dal comando del genio di studiare una strada mulattiera al coperto. E poi dice, della regione in cui doveva svolgersi la strada, genericamente indicata col nome di Bella Laita, Bella Laita è il primo massiccio del Pasubio. Pasubio ha un sacco di tentacoli e ogni cosa ha il suo nome, insomma. La fine del tentacolo che dà su Bocchetta Campiglia, che è un mostro di pinnacoli, si chiama Bella Laita. Poi viene Forni Alti, poi viene il Soglio Rosso e poi si arriva a Porte del Pasubio. Questo è il tragitto che farà la strada. Allora dice, della regione in cui doveva svolgersi la strada, genericamente indicata col nome di Bella Laita, non esistevano rilievi topografici esatti, un po' come ha detto Giovanna prima. Anche sulle carte migliori e in grande scala, Essa era rappresentata col tratteggio topografico indicante roccia e null'altro. La neve aveva reso le comunicazioni ancora più difficili. Ciò nonostante, Zappa accetta l'incarico della costruzione della strada. E intanto già qua mi tira dentro, perché mi sta dicendo fra le righe che non c'è un ordine. A Zappa viene dato l'incarico di studiare e lui accetta l'incarico. Beh, siamo nell'esercito. Come accetta l'incarico? E lentamente capisco una cosa, lentamente, che poi è confermata dal seguito del dattiloscritto, dalle foto, dai legami che poi ho avuto con i figli di Zappa, con Cassina, perché per fare la mostra abbiamo trovato le fotografie direttamente da loro. Io arrivo da Milano, dove ieri sera ho presentato il libro in una libreria che ha messo insieme tutte le cose il figlio di Zappa. Alla inaugurazione della mostra sono venuti in 24, da tutte le parti d'Italia, un clan. Ecco, dicevo, accetta l'incarico. Io capisco da questa frase che quello che succede in questa compagnia, attraverso questa accettazione, parola accetto, è che la compagnia fa propria la strada. Cioè non fa la strada perché ha avuto un ordine, fa la strada perché accetta una sfida e diventa la sfida della giovinezza, un'impresa della giovinezza, un ardire. E mi dice anche che siamo d'inverno, fin da febbraio la neve aveva reso le comunicazioni difficili e questo io non lo sapevo. Perché quando si fa la strada, a chi viene in mente di pensare che hanno cominciato nell'inverno del 17, che è l'inverno per antonomasia della guerra, nel senso che l'inverno 15-16 non c'è molta neve, l'inverno 17-18 ce n'è pochissima, perché la battaglia di Tremonti, di Valbella, avviene fra dicembre e gennaio, eccetera, e non c'è neve. Cioè, dopo Caporetto non si ferma l'attacco austriaco perché non c'è neve. Per cui l'inverno di cui noi si legge, quando si legge qualcosa sulla guerra delle Slavine, è il 16-17. E il Pasubio ha metri e metri di neve, come si vede nella fotografia. Questa è la fotografia di Zappa, febbraio 17. Per cui ne sono in qualche modo colpito. E poi dice anche, non esisteva un vero progetto del lavoro, perché era impossibile redigerlo. Zappa decise di condurre avanti contemporaneamente un sentiero che permettesse di studiare il tracciato ulteriore della strada. Infatti, noi sapevamo di dover aggiungere Forni Alti e il passo di Fontana d'Oro, ma non avevamo la minima idea del come avremmo potuto arrivarci. Perché la bella laita che bisognava attraversare era inaccessibile. E voi capite bene che si apre anche un senso di mistero, di qualcosa che vuol dire aver l'ignoto davanti. Questa fotografia, che anche quella che vi mostrava adesso Giovanna, sono l'immagine del Pasubio che loro avevano davanti all'inizio. E cioè non la guardiamo solo come forse la prima fotografia del Pasubio con la neve da questo lato, ma la guardiamo anche come quello che vedevano loro, cioè ci restituisce il loro sguardo, ed è emozionante. Il segno giallo che vedete è tracciato da me perché è il tragitto della strada. E poi l'ultima frase di Cassina, quello che poi ha mosso anche questa la scintilla, perché dice Zappa, dalla barba cappuccina che lo faceva apparire più vecchio di quel che non fosse veramente, era infaticabile. Con la sua macchina fotografica si recava fin dove poteva giungere per prendere fotografie della montagna. Era poi su queste fotografie, prese da vari punti di vista, che si teneva consiglio per cercare di scoprire il luogo adatto al passaggio della strada. E beh, e cosa fa uno che... Ma allora ci sono delle fotografie. È qui che parte il cortocircuito, no? se ci sono delle fotografie e c'è un racconto, chissà che cosa poi può emergere, no? Ecco, beh, naturalmente potrei... ma sì.
Beh, questa è la parte più appassionante, per cui penso che sia importante che tu la dica.
Ah, va bene. Ah, beh, la parte più appassionante, però attenti. Giovanna prima diceva ci sono tre sezioni, anche quelle che vengono dopo la guerra, che sono la costruzione del mito e poi gli anni fino ad adesso. Per me è stato appassionante tutto. Cioè nel senso che voi non avete l'idea di cosa diventa incredibile seguire le tracce anno per anno di come nasce il mito della strada e di come nasce l'affetto che ha legato un territorio alla strada. La strada credo sia l'unico, dai, non esageriamo, non lo so, ma intanto l'ho detto, l'unico opera della guerra che sia rimasta viva, che sia viva. Per questo il titolo dice non il centenario della strada, ma la strada ha 100 anni, il presente, verbo presente, cioè li ha ancora adesso. Ci sono 40.000 persone che salgono ogni anno. C'è gente che, la Giovanna ha detto, sono salita 5 volte. C'è gente che sale, c'è gente che viene da lontano, ci sono stranieri che vengono. Siamo scesi sabato scorso che avevamo portato su dei giornalisti ed era un piacere scendere il sabato mattina, abbiamo fatto in discesa, perché veniva su la gente ed eravamo stupiti, perché erano famiglie, bambini e c'erano moltissimi che parlavano tedesco e inglese. Ed erano stupiti i giornalisti, ma come i bambini qui? E c'erano, e le facce che passavano erano facce liete. Tra l'altro poi alcuni mi riconoscevano come il curatore, per cui si giravano con un senso di riconoscenza, perché la mostra del libro permette di percorrere la strada con una consapevolezza diversa. Vi portate dietro la sua storia. Ecco, in qualche modo, prima le cose. Sì, questa storia delle foto. Guardando nel carteggio del museo, io mi sono accorto che negli anni 89 c'è il carteggio di Piero Pan.
Gianni Piero Pan è stato uno storico locale formidabile. Aveva soprannominato Papussa e aveva la quinta elementare e faceva il rappresentante di biancheria intima. E, sì, lui diceva sempre, io mi vendo mutande e fanei. Ecco. Però ha strutturato una ricerca sul territorio intorno alla Grande Guerra, che ha scritto dei libri così importanti che... è diventato anche accademico olimpico per quanto è stato apprezzato nella ricerca della documentazione. Perciò emergono dai racconti di Claudio anche queste figure di vicentini che ci hanno preceduto e che hanno espresso l'amore per la terra, per la scoperta, perché ricordiamoci, in tutte le cose noi vediamo quello che conosciamo, amiamo quello che riusciamo a scoprire. Allora, questo libro e adesso l'appassionato racconto di Claudio ci aiuterà a capire meglio, ha proprio l'importanza di condurci per mano a scoprire non una pagina della storia con la S maiuscola, ma della storia di 600 uomini che hanno costruito quest'opera di ingegneria militare. E allora queste fotografie, che sono le fotografie scattate nel 17 con una tecnica, con la tecnica di allora, e sono state conservate le lastre dello scatto, per cui è stata possibile una riproduzione particolarmente fedele e di alto livello. Allora, le fotografie speciali le ha trovate Claudio con il figlio di Giuseppe Zappa, che è quello che ha continuato la costruzione della strada che era stata cominciata dal sottotenentino di 20 anni, Ugo Cassina. No? Allora ho sbagliato, recupero.
Sì, probabilmente il fascino di Cassina, giovane, lo fa diventare... no, il comandante Zappa. Il comandante Zappa è lui che accetta l'incarico e che decide. Zappa ha 29 anni, tra l'altro è il più vecchio di tutti quanti e tra l'altro poi andrà via dopo 3 mesi. Andrà via dopo 3 mesi, tra l'altro, mi chiedono ma come mai? Perché uno dice Zappa è quello che accetta l'incarico che in qualche modo imposta la squadra. A questo senso non c'è un progetto ma c'è una visione, si può. E forma, chi legge il libro, chi va a vedere la mostra trova le altre frasi di Cassina, perché stasera non possiamo farlo, dove proprio la strada, cioè, quando viene trasferito lui, Cassina scrive, partiva il maestro, e ha una narrazione che sembra che nella fraseologia, nel ritmo, nella musica, sembra, io ci ho detto, ma dove l'ho sentita questa musica, dove l'ho sentita? E mi rendo conto che, secondo me, Cassina, quando ha scritto le frasi successive, aveva la predica del prete delle Pentecoste, perché dice, partiva il maestro. Rammento ancora la commozione con cui noi la sera, seduti nella mensa di Bocchetta Campiglia, ci dicevamo, e adesso riusciremo a continuare il nostro lavoro? O verrà qualcuno... Cioè, è nostro! È incredibile questa cosa. Cassina è quello che scrive il Dattilo scritto e ha una genialità. Cioè, il suo ruolo è incredibile perché se voi avete percorso la strada sapete che il vero rospo, sapete che il punto più affascinante e più complesso è la 19ª e la 20ª galleria. Sono due gallerie che messe insieme una dopo l'altra, perché fra le due ci sono 6 metri di stacco. Fra le due ci sono 6 metri di stacco, per cui sono in tutto 500 e più metri di galleria, beh, con tante uscite. E voi non pensiate che queste uscite sono prese d'aria unicamente, sono entrate, cioè quando si scava la 19ª galleria la si attacca da 9 punti diversi, e quelle che voi vedete come finestre sono altrettanti punti di attacco, per spezzarla a pezzi. Per un problema di ventilazione non avevano i ventilatori, per un problema anche che non sono in grado con una bussola e basta di riuscire a capire, per cui mi faccio, la disegno da fuori in sostanza, cioè vado intorno al torrione da fuori, la disegno da fuori e poi la scavo dentro, questo credo di capire che è il procedimento. Ecco, queste due gallerie che risolvono un problema insormontabile, cioè arrivati all'uscita della 18ª, seguendo delle cenge, non è più possibile, ecco, chi le progetta è Cassina. Ed è uno studente di matematica. Chi le progetta e dirige i lavori. Ritorniamo un attimo perché Zappa è stato al trasferimento di Zappa. Chi era Zappa come esperienza di questo tipo di lavoro? Zappa era laureato in ingegneria meccanica e siccome ha 29 anni, aveva già lavorato prima, il suo lavoro era progettista di motori navali ai cantieri navali di Riva Trigoso a Genova, che è il lavoro che farà poi quando torna. E il motivo per cui viene trasferito, probabilmente lui aveva fatto ancora a fine 16 una domanda di trasferimento, e poi sono quelle cose burocratiche che navigano e arriva l'ordine di trasferimento in quel momento, ma c'era un bisogno, è perché viene mandato all'Aeronautica Militare di Torino a progettare motori d'aereo. Perché la nostra aviazione non riusciva a costruire aerei. Poi nel 17 si sbrocca, pensate che noi cominciamo la guerra con una 50ina di aerei prestati dai francesi, a fine guerra noi abbiamo 20-30 mila aerei costruiti da noi. Per cui lui ed altri progettisti di motori d'aerei vengono mandati lì. Arriva il capitano Piccone, per cui c'è anche questa roba, i due comandanti sono Zappa e Piccone, napoletano, tra l'altro descritto da Cassina come gioviale, simpatico, coraggioso, però 24enne, che ha l'intelligenza di non dire adesso sono arrivato io, ma di prima, tanto dicono da prima esitante capitano Picone se continuare o no, come nell'esercito da prima esitante. E qui capiamo che siamo in un territorio, cioè è una spedizione di avanscoperta in sostanza, in cui se probabilmente avevano paura che Picone, quello che arrivava nuovo, dicesse io no, non ci sto, faccio rapporto, dico questi qua sono partiti e stanno andando da matti, non si può. E invece lui da prima esitante, scrive Cassina, fu subito conquistato dalla bellezza del nostro lavoro e il lavoro proseguì. Per cui lui si mette nel flusso e questo lo fanno le persone intelligenti, che hanno capito che è partito un metodo, che si è creata una squadra, anche, e in qualche modo la storia delle gallerie è un po' la storia di questa spedizione, diventa la storia di questa spedizione di avanscoperta. Quando vi dicevo queste fotografie trovate, no, il Piero Pan, allora il Museo del Risorgimento conserva tutto il fondo Piero Pan. Quando Piero Pan è morto, tutte le sue carte di questo suo enorme lavoro di storico, i documenti che aveva, le carte, sono andate al museo. E, tra l'altro è lui che è nel suo fondo che c'è il dattilo scritto Cassina. A lui era arrivato così, casualmente, perché essendo lo storico, chi aveva delle robe, a chi le diamo? Che mari? A Piero Pan. E nel carteggio di Piero Pan ho trovato uno scambio di lettere di telefonate con Zappa, che si è fatto vivo lui, il figlio di Zappa, quello con cui ero ieri sera, adesso ha 82 anni, ma questo avveniva nell'89, perciò era ancora giovane, 40 anni di meno, aveva 40 anni, i figli di Zappa erano venuti in Pasubio e avevano portato un pacchetto di fotografie, badate bene, stampate, adesso io lo so, dal nipote che allora aveva 18 anni, stampate al momento, cioè fotografie non quelle antiche, non quelle vecchie. E adesso erano alla Comunità Montana, per cui ho telefonato alla Comunità Montana, sono andato là e mi hanno messo davanti semplicemente quegli album di cellophane, grandi così, le fotografie sono grandi 10x15 con cartoline, quelli del Kodak a 24 ore. E io lo sfoglio e vi assicuro che a sfogliarlo io ho provato l'emozione che dice Cassina. E mi trovavo davanti a sfogliare una dopo l'altra queste fotografie del Pasubio con la neve e poi dell'accampamento e sentivo come l'elettricità che comunicavano l'elettricità di questa avventura che partiva, di questo sguardo sull'ignoto, di questo qualcosa davanti dove bisognerà capire dove passare. E lì ci avevo un po' lavorato a scrivere. E poi non riuscivo a capire che struttura potesse avere questa cosa, l'avevo messo lì, avevo fatto altre robe, e poi due anni e mezzo fa, ma questa è un'altra storia che casomai, se capita, vi racconto come poi è nata effettivamente l'idea che potesse esserci la mostra.
Beh, quando parli, tutti penserebbero che sei stato tutto fuorché un fisico. Ci metti una tale passione, che è la passione della gioia della ricerca. Quando chi studia, chi fa ricerca, trova un filone e che si apre come una scatola cinese su altri fronti, ecco, diventa proprio un'avventura dello spirito, dell'intelligenza, della cultura. E tu, sia nella narrazione di quello che hai fatto, sia nella ricostruzione che tu dai attraverso queste immagini, l'impostazione, ci fai capire quanto la storia può ancora dire agli uomini, quanto possiamo ritrovare le passioni che sono sottese al sacrificio di tanti uomini che non solo hanno dato la loro vita, ma nello stesso tempo hanno creato una solidarietà tra di loro, che è l'umanità che emerge e che ci ci emoziona oggi come ha emozionato lui, come ha emozionato i primi studiosi. Allora, io preferisco, più che parlare io, lasciare la parola a te, perché la passione che ci hai messo nella ricostruzione di questo percorso della costruzione strada delle gallerie è testimoniata proprio da tanti passaggi. Io vorrei leggere un passo di Cassina quando le nevi se ne sono andate. Giugno era venuto e con il suo avvento la neve rapidamente prese a sciogliersi. Il sentiero di avanscoperta era stato scavato fino alla Bella Laita e proseguiva alla volta della Selletta Cuaro. Intanto avevamo condotto a termine gli studi per il congiungimento dei vari tratti iniziati. Alcune opere d'arte dovettero essere decise. Così, Ricci per congiungersi con Tripodi alla seconda stazione del teleforo. Il teleforo era la teleferica a mano per far salire tutti i materiali. Dovette studiare una galleria a V di 120 metri circa per superare un dislivello di 22 metri, altrimenti non sormontabile. Tripodi dovette iniziare un grande muro per portare la strada all'altezza voluta e inoltre il traforo di una grande galleria per congiungersi con quella che Ruffini scavava per incontrarlo. Io per mia parte, e sempre dati lo scritto di Cassina, dovetti studiare una grande galleria, la più lunga dell'intera strada, la famosa Galleria 19, di forma pressoché elicoidale, a quattro spire irregolari, che doveva svilupparsi su un percorso di 370 metri. A poca distanza da questa, un'altra galleria, la ventesima, di forma elicoidale, cilindrica a tre spire, lunga un centinaio di metri, che doveva essere scavata in un picco a pan di zucchero. E continua nella descrizione.
Sì. Sono contento che Giovanna abbia proprio letto questo, che è praticamente la descrizione del metodo di lavoro. L'avete sentito? E qui la forza della loro volontà, quando arriva Piccone e dice speriamo che... Perché loro si sono... Zappa che ha costruito questo metodo, immagino, il figlio mi dice, il nostro papà, cioè, non conta fare il motorista, il progettista di motori navali o altro, quello che conta è avere una mentalità, una capacità di prevedere, di vedere dentro, qui, di avere il senso che si può e la capacità di organizzare e di dare un metodo. Voi avete capito lì, da quello che ha letto Giovanna, che ogni ufficiale aveva la sua parte di responsabilità. Uno, un pezzo di galleria, l'altro, il pezzo fuori di collegamento. Dovevano, nello stesso tempo, parlarsi, perché... Uno doveva incontrarsi con l'altro, cioè il progetto era discusso assieme, ma poi ognuno aveva il suo pezzo. Ed è questa la forza. Ed è questa la forza. Sì, tra l'altro nella mostra, nell'ultima parte, l'ultima saletta, proprio la fine, foto fatte nel 2014, da un geometra di Verona, pensate che sfide muove comunque la strada. Lui ha detto, io di lavoro faccio quello che con lo scanner laser fa rilievi di edifici. Geometra, studio geometra. Vuoi che non mi prenda anch'io una soddisfazione e vado a fare rilievo di tutta la strada delle gallerie, 6 km, 300 metri, 52 gallerie? Ha chiesto un supporto al CAI di Schio, nella persona del responsabile di sentieri, poi lui è venuto con un amico, e hanno fatto una serie di escursioni, 9 escursioni, ma 805, e poi e noi abbiamo, e sono esposte anche come immagini stupende, queste scansioni proprio della ventesima galleria e della diciannovesima, che sono delle vere e proprie radiografie, disegnate da una tessitura di fili luminosi fosforescenti, blu, verdi, rossi e gialli, stupende visivamente, e si vede la ventesima galleria, cioè si vede il torrione e si vede dentro la galleria che sale, cioè una radiografia stupenda, stupenda, e la si può far girare al computer e vederla da tutti i punti di vista.
Allora, scusa, proprio per completare quello che stai dicendo adesso, Claudio a pagina 126 dice: nel rifare una fotografia del passato si capiscono molte cose, perché si è costretti a entrarvi dentro, a chiedersi del suo autore, a interrogare il luogo che si ha davanti attraverso quello di allora. Si notano cose che non si erano, sarebbero mai viste. Scrive il tenente Cassina: la nuova strada dopo Fontana d'Oro per un breve tratto discende seguendo il vecchio tracciato, poi svolta a destra e per evitare i pericoli di un burrone vicino entra in galleria. Ecco, quella svolta a destra avviene proprio dentro lo spazio di questa fotografia, così che possiamo renderci conto. Pagina 126. Da un punto di vista perfetto dell'intelligenza delle soluzioni del nuovo percorso. La strada delle gallerie che arriva da Forni Alti e perciò da destra, dopo aver preso il vecchio tracciato, bruscamente lo abbandona e sale verso la lunga baracca, la costeggia per tutta la sua lunghezza e subito entra nella 41esima galleria.
Questo fa parte di una delle pochissime fotografie, il titolo di fatti del testo che l'accompagna è una fotografia senza storia. Cioè, noi abbiamo usato fotografie, ve l'ho detto prima, di cui unicamente riuscivo a ricostruire un senso. Perché il problema non è solo, sapete, il problema di questo lavoro come di Michel, anche per andare a vedere la mostra, per leggere il libro sia Michel o questo, non è solo la storia in sé, ma è anche il metodo. Cioè, quello che fa questo lavoro interessante, che, uno dice, a me non interessa la guerra, a me non interessa una strada, non vado a vedere la mostra. No! Conta il metodo con cui è costruita la mostra, conta il metodo. È comunque interessante come si riesce a costruire un senso di cose che l'hanno perduto. Non buttando lì fotografie a vanvera e testi a vanvera, come spesso succede. Perché molte di queste fotografie, alcune appunto erano arrivate alla comunità montana, si sono viste pubblicate, non c'è neanche scritto il nome dell'autore. E tante volte prendono un particolare e lo ingrandiscono a dismisura, perché bisogna emozionare, e non emoziona un tubo, perché non si capisce niente, ha perso la sua storia, non ha un senso. Perciò questa è una cosa. Allora, questa foto è successo che un amico che sapeva che stavo lavorando a questa mostra, un amico di Brescia, aveva trovato al mercatino di Brescia una foto e l'ha acquistata. Dietro non c'era scritto niente. Gli hanno detto addirittura che dovrebbe riguardare la Carnia, Palpiccolo. Gli ho detto, però Claudio, a me tutto sommato mi ricorda un po' il Pasubio, vedi tu. Trovando il posto da cui è stata fatta. Questa è quella di allora, questa è quella di adesso, e questa è quella di allora messa dentro. E lì si riescono a capire le cose che altrimenti non si sarebbero riusciti a capire, anche il tipo di soluzione. Perché proprio Cassina, e il brano che ha letto il brano che ha letto Giovanna, quel brano lì, dove dice: noi abbiamo abbandonato la vecchia strada perché era un rosegotto, e avviene esattamente all'interno di questa foto. E lo si capisce solo così. Ed ecco che di colpo tu, una fotografia senza storia, era. Adesso ce l'ha una storia, ha un senso. Quando prima vi raccontavo, allora riprendo il discorso di prima, io questo lavoro avevo cominciato a lavorarci perciò 8 anni fa. Poi in realtà non riuscivo a costruire una struttura, volevo appunto scrivere testi abbinati a fotografia, come per Michel erano testi abbinati a dei bigliettini. Oh, tenete presente una cosa, che le fotografie che abbiamo raccolto, siamo partiti a fare la mostra come loro sono partiti a fare la strada. Sapevamo che avremmo avuto bisogno di molti soldi, perché volevamo fare una mostra anche con un allestimento, non avevamo un soldo. Però si parte. Ma più che altro, le fotografie che avevamo arrivavano nei primi 4 mesi, perché Zappa andava via. E dopo, mai fermarsi. Perché quando si comincia una cosa e quando ci si concentra, le cose arrivano. C'erano altri ufficiali che avevano la macchina fotografica e sono caduti dal cielo. Cioè sono arrivati i loro album. Tra l'altro permettendoci di entrare in dimensioni che magari prima non pensavamo, anche quelle più intime, il gruppo degli amici. Appunto Cassina fotografato assieme a Ruffini col bottiglione in mano, dentro la baracca. Cioè, per cui la mostra diventa anche la storia di un'umanità. Camillo Zadra, che è il direttore del museo di Rovereto, ha fatto un comunicato stampa di un nostro... sono venuti a proporci un'alleanza fra Trentino e Schio, proprio dopo aver visto la mostra. Diceva, facciamoci pubblicità, cioè chi viene a Rovereto ha il sconto e chi viene da voi ha lo sconto, e ha scritto il comunicato stampa dicendo chi conosce Cassina, Ruffini, Tripodi, Cassina, Ruffini, Ricci, li conoscete via via, li conoscete, sono persone. Dice, chi... La cosa che colpisce in queste fotografie è la loro assoluta bellezza. Io ne sono sempre stupito. Perché sono delle foto. Allora, il tenente Zappa fotografava anche da prima della guerra, difatti lui ha le lastre di vetro ed ha 29 anni. Gli altri sono ufficiali, sono tre gli ufficiali che fotografano, Ortelli, Ricci e Ruffini. Gli altri sono tre dei tantissimi ufficiali che solo in occasione della partenza per la guerra acquistano una macchina fotografica. Era successo che 2 o 3 anni prima, credo sia 1913, 14, 12, che la Kodak, la Zeiss o altro, mettono nel mercato le prime macchine a soffietto. La Kodak la chiama West Kodak Pocket, e c'è in ogni rivista, in ogni giornale dell'epoca, la pubblicità con la silhouette dell'alpino. Ufficiali, soldati, non partite senza aver comperato la macchina fotografica per mandarla a casa. Sono 3 ufficiali più Zappa, 4 su 8 ufficiali all'inizio, perciò è quasi metà che ha la macchina fotografica. Ma questi non hanno mai... Cioè, la fotografia è agli inizi. A casa non hanno visto fotografie come siamo abituati noi, se non in qualche rivista illustrata, ma sono in genere cartoline. Cioè, questi sono alle prese con un mezzo nuovo. A Bocchetta Campiglia Zappa crea un laboratorio, cioè bastano 3 vasche, non è che c'è bisogno di un ingranditore, si stampa a contatto, le sviluppano là. Praticamente sono alle prime armi con un mezzo e anche con un linguaggio. È stupefacente la bellezza di queste fotografie. Ne abbiamo scattate relativamente poche.
Si accendono una sigaretta.
La chiama gara di fotografi, sono in baracca, probabilmente fuori nevica, e loro sono dentro, e 4 al turno si mettono davanti e poi fanno il cambio. Fotografie che mi hanno permesso di identificare 2 di loro, perché naturalmente se questa Ruffini dice fotografia di Ortelli, vuol dire che qui Ortelli non c'è, ma c'è qui. Pensate che sono andato poi a casa della figlia di Ortelli a Bergamo, e quando sono andato, figlia, perciò oltre 90 anni, lei, perché Zappa era il figlio più giovane, questo che ha visto di sé perché ne aveva tanti, e perciò anche non è stato facile la chiacchierata, perché andava via per il conto suo. Però ci siamo seduti nel tinello e io ho messo sopra il tavolo 5 fotografie dicendo: vostro papà. È vero, è lui! Ecco, per dirvi, no? Cioè, cosa vuol dire navigare dentro a queste cose?
Dobbiamo chiudere.
Quando vuoi.
No, io vorrei che tu facessi una conclusione sul tuo lavoro, perché questa ultima tua testimonianza possa farci capire a tutti quanto per te sia stata importante questa ricerca, questa ricostruzione.
Ma certo, come dice Giovanna, si sente l'entusiasmo della ricerca. Ero così anche come insegnante di fisica, comunque, cioè, nel senso che...
Si era amato dai ragazzi.
Nel senso che tirar fuori le cose invisibili e riuscire a visualizzare cose che non si vedono è qualcosa che mi ha sempre appassionato. È una grande soddisfazione. Andate a vedere la mostra e mandate gli altri, perché è una mostra che è bella proprio per questo metodo, al di là dei contenuti. Ed è costruita. Allora, l'unica cosa che volevo dire e che quasi posso aggiungere in conclusione. Vi dicevo, io ero rimasto bloccato, non riuscivo a trovare la struttura, no? La scintilla è stata 2 anni e mezzo fa, ed è lì che ho poi chiesto al CAI, ho detto al CAI, facciamo. Il CAI è stato bravissimo, non si è impaurito, eppure io stavo proponendo qualcosa che chiedeva sempre di più, non si è mai tirato indietro. Anche nel raccogliere soldi, anche adesso in qualche modo, eppure non sono abituati a fare queste cose. Guardate che il libro è un libro bellissimo, è stampato dalla tipografia che stampa tutto Tashkent, e che stampa tutti i libri di Salgado, cioè non è stampato, cioè e l'abbiamo curato con la grafica, la Silvia Boschetti di Schio, con cui io e lei abbiamo costruito squadra come loro, all'inizio guardandoci così, uno andava da una parte e uno andava dall'altra, e poi riuscire, ecco, non è facile riuscire a mettere una mostra in libro, naturalmente quando ho scritto i testi, io li ho scritti per la mostra, ma pensando che ci sarebbe stato il libro, cioè facendo la scommessa che avrebbe potuto funzionare nel libro. Però è diverso, nel senso che questo testo parla di 6 fotografie che sono lì, mentre nel libro non possono esserci 6 fotografie nella stessa pagina, no? Per cui cambia la sequenza, per cui bisognava riuscire a stare dentro lo stesso. Ecco, dov'è che si è sbloccata la struttura? Il senso che poteva essere questa la struttura. 2 anni e mezzo fa mi hanno chiesto a Classici Contro a Vicenza, dedicato, Classici Contro forse sapete cos'è. Allora, Classici Contro è qualcosa organizzato dalla Università della Ca' Foscari, che individua tutti i licei classici di tutto il Veneto, ma allora anche del Friuli e anche del Trentino, e fa organizzare una serata in cui i ragazzi del liceo classico lavorano a mettere in piedi uno spettacolo, e ci sono poi però 3 relatori che affrontano il tema deciso quell'anno letto attraverso i classici, però con un intervento sulle cose del tema moderno, ma visto con un senso comunque dentro i classici. Era il 15 e hanno deciso che quell'anno era la guerra nostra. L'anno dopo è stato lo straniero, quest'anno è stato i migranti. Perciò quell'anno le 2 relazioni che mi hanno preceduto parlavano della bellezza dell'eroe greco, dell'Iliade e dell'Odissea, perché la guerra era il tema, visto attraverso i classici. A me avevano chiesto se riuscivo a fare un intervento. E il tema di quel giorno era epica e antropologia della guerra. Ed ecco il cortocircuito. Io non c'ho niente, se penso all'altipiano di Asiago, mi sono venute in mente le fotografie di Zappa. Epica e antropologia, cortocircuitate con un'altra serie di immagini. La colonna Traiana. Le prime scene della colonna Traiana, che tra l'altro sono quelle che tutti vedono perché sono alla base. E sono le scene che costruiscono un'epica e un'antropologia senza che ci sia la guerra, le prime scene, perché sono le immagini del fiume davanti alle legioni romane, che le legioni dovranno attraversare il Danubio, le torri di guardia con le torce, i battelli che passano e caricano cose, il fiume che bisogna attraversare, l'ignoto, capite bene, no? La neve, la montagna con la neve, no? E poi di colpo il ponte di barche, le legioni che lo attraversano. Al di là una scena, il ringraziamento agli dèi, e questo Mari non c'entra. Però subito c'è una foresta, legionari al lavoro ad abbattere gli alberi per aprire la strada. E poi subito a costruire l'accampamento. E poi di colpo un ponte da passare. E poi un'altra foresta davanti, batter giù alberi e costruire la strada. 24 scene prima che si veda il primo dacio, cioè il primo romeno. Un'epica, e io ho detto questo. E questa è la mostra, la colonna Traiana del Vesuvio. E difatti il metodo del libro e della mostra sono le fotografie messe insieme a blocchi, a nuclei significativi con il testo che l'accompagna. Una scena, due scene, tre scene. 50 scene in totale. Voilà.
Allora, nel ringraziare Claudio Rigondi questa sua appassionata presentazione, io vorrei concludere con quello che è il motto che è stato scritto sulla prima galleria da questi soldati minatori. Ex arduis perpetuum nomen. Dalle cose più difficili nasce la gloria della perennitas, non dell'eternità, la perennitas che per i latini era il mezzo per trasmettere per annos, finché c'è qualcuno che vuole ricordare, la memoria e perché tutti siamo impegnati nel fare memoria. Vi ringrazio dell'ascolto e ringrazio anche Claudio.